il nemico è a terra, ormai sanguinante e privo di sensi, è per l'italico fascista il momento di entrare nella mischia, prenderlo a calci, cascare su una banana e chiamare gli amici tedeschi. Perché come comunemente detto fra le vie della capitale, persino dai greci, se siamo fatti venà. Le pillole del buongiorno sono una trasmissione sonora preregistrata radiodiffusa a cura di Radio Pietra. Produzione originale. Scritte e arditamente condotte da Jacopo Morroni, la sonorizzazione è offerta a noi da Davide Guido Guerriero.
Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di uno che arriva alla rissa quando è già finita. Pub, una e mezza e ubriachi. Volano sedie, tavoli, pugni. A un certo punto uno dei due è a terra. Finito, non si rialza più. E lì arriva il fascista. Guarda la scena, fa due conti e non separa i contendenti, si avvicina ma dà un calcio a quello già a terra. L'Italia fascista entra nella seconda guerra mondiale esattamente così, giugno 1940. La Francia è praticamente sconfitta, l'esercito tedesco ha già fatto il grosso del lavoro e il conflitto, per come appare in quel momento, sembra già deciso. Ed è lì che, fregandosi le mani, Mussolini decide di entrare in guerra. Non perché siamo pronti, abbiamo i mezzi o un piano, ma perché sembra finita, anzi che stia per finire. E secondo il Duce ci serve qualche migliaia di morti per sederci anche noi al tavolo della pace. Per fare bottino, insomma. Frase infelice, eh? Poche migliaia di morti. Come se la guerra fosse una formalità, come se bastasse presentarsi, firmare il registro, sacrificare un migliaio di contadini, tanto che ce ne importa, e incassare il bottino. Ecco, l'idea è proprio quella. Una guerra breve, opportunistica, una guerra facile.
Durerà altri 5 anni.
Ora, il problema non è solamente che il Gran Consiglio del Fascismo aveva sbagliato di un pochino i calcoli sulla durata della guerra. Il problema, per chi governava all'epoca, non era nemmeno etico nell'attaccare e assaltare popoli che non ci avevano fatto nulla e che spesso e volentieri erano già in ginocchio di per loro. No, il problema pratico della famosa guerra parallela dell'Italia è che a partire dal 1940 scopriamo con crescente sgomento che le nostre potenti armate italiche, a quanto pare, non riescono neanche a soggiogare un nemico sconfitto. Partiamo dalla prima scena, le Alpi. Attacchiamo la Francia che è già in ginocchio, è già travolta dai tedeschi e nonostante questo sostanzialmente non avanziamo. I francesi, massacrati sul fronte est, riescono a inchiodarci a sud sulle Alpi. Mentre i panzer tedeschi girovagano qual novelli turisti nelle campagne francesi, noi non ci muoviamo di un chilometro, inchiodati lì da qualcuno che ha già perso, che sta già trattando la pace. È il primo segnale. Ma come disse il capitano, il meglio deve ancora venire. Nord Africa. Partiamo dalla Libia, nostra colonia, e decidiamo di invadere
gli inglesi. Sì, l'Egitto britannico.
Sulla carta espansione, avanzata, controllo totale del Mediterraneo. Nella realtà avanziamo sì all'inizio, ma lenti, incerti, timidi. Ci fermiamo. E poi arrivano effettivamente gli inglesi. E qui cambia tutto. Una controffensiva travolgente, organizzata ed efficace, sfonda le linee italiane. Migliaia e migliaia di prigionieri, mezzi distrutti, linee che crollano e soprattutto la nostra Libia viene invasa dagli inglesi. Siamo partiti per conquistare e finiamo per difenderci nel nostro territorio. Secondo segnale.
Non indegni emuli di quelli e forse più metodici nelle loro distruzioni sono i moderni britanni, che non paghi di distruggere acquedotti, officine e impianti industriali, si sono persino accaniti contro i musei di Cirene, ritrovati come si vede in queste miserande condizioni, con opere d'arte di incommensurabile valore deturpate o distrutte.
Poi arriva la Grecia, il capolavoro. Qui c'è tutto. Arroganza, improvvisazione, sottovalutazione totale. Mussolini vuole una guerra sua, non vuole essere l'ombra di Hitler. Vuole dimostrare che l'Italia può fare operazioni autonome. E quindi attacca la Grecia dalla colonia italiana dell'Albania. Sulla carta è una passeggiata. L'esercito greco è praticamente inesistente, male equipaggiato. Le nostre camicie nere li travolgeranno e li ricacceranno tutti a mare. I greci non solo resistono pochi chilometri oltre la linea del confine inchiodandoci lì, ma piano piano contrattaccano, ci respingono e ancora una volta ribaltano totalmente la guerra. Sfondano le linee italiane sul confine ed invadono l'Albania. Doveva essere una dimostrazione di forza e diventa la più plastica dimostrazione di debolezza, inefficienza e disorganizzazione di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Come finiscono tutte queste storie? Sempre e costantemente con una telefonata a Berlino.
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie soll er!
In tutte queste situazioni arriveranno letteralmente le truppe tedesche a salvarci la pelle. Arriveranno in Albania e respingeranno i greci fino in Grecia, conquistando loro il territorio. Arriverà Rommel in Libia, ricacciando gli inglesi nel loro Egitto. Persino in Eritrea eviteranno il disastro totale e la distruzione dell'esercito italiano in loco. Ma allora forse la chiave di lettura è questa. L'Italia non è debole di per sé. Non è abbastanza organizzata da condurre operazioni in solitario. Deve unirsi all'esercito tedesco e sfruttare quell'organizzazione là. E allora le cose potrebbero davvero cambiare. Effettivamente, sul fronte russo le truppe italiane, prima il CSIR, poi l'Armir, vengono schierate sul Don. Ma non come operazioni autonome, come parte del sistema tedesco. I rifornimenti sono gestiti dai tedeschi, la logistica è gestita dai tedeschi. Le materie prime, se non ce le abbiamo, ce le danno loro. Per un po' le cose reggono, poi arriva il generale Inverno. Arriva l'offensiva, anzi la controffensiva sovietica, e accade una cosa che si ripeterà spesso sul fronte orientale. Ovvero che i sovietici sfondano, ma indovinate da quale lato? Il lato affidato all'esercito rumeno e a quello italiano. Le linee cedono, le difese si rompono e inizia una ritirata drammatica e lì non c'è più propaganda che regga. C'è solo la realtà, freddo, disorganizzazione, perdite enormi, non in battaglia, perché la gente schiattava congelata. Non aveva neanche le scarpe per la neve. È la fine dell'illusione. E se mettiamo tutto insieme viene fuori un quadro molto chiaro. Abbiamo attaccato a nord e ci hanno inchiodato. Abbiamo attaccato in Egitto e ci hanno invaso. Abbiamo attaccato in Kenya e ci hanno invaso. Abbiamo attaccato la Grecia e ci hanno invaso. Abbiamo fatto parte dell'esercito tedesco nel corpo di spedizione in Russia. E siamo noi quelli ad essere crollati per primi. Il problema, che viene spesso chiamato in storia paradosso della razionalità, è che spesso si tende a pensare che i grandi leader delle nazioni, per quanto magari strani, colorati, pittoreschi, prendano comunque decisioni basate sulla razionalità, su delle possibilità vere, su dei calcoli, su dei rapporti di esperti. Va bene essere un po' fuori di testa, ma è ovvio che le persone che governano il mondo in qualche maniera sanno quel che devono fare. Magari sono malvagie, magari agiscono fregandosene delle conseguenze, del dolore e della sofferenza che causano, ma sanno quello che devono fare. Invece non è sempre così. E la storia dell'Italia in guerra lo racconta in maniera plastica. Quando decidi di entrare in una guerra così, pensando che sia finita, si vede che non hai proprio capito cosa sia la guerra. Quando non hai mezzi, non hai la logistica, non hai la preparazione, ma vai avanti lo stesso, non è coraggio, è folle improvvisazione. Ecco qua da chi eravamo governati. Da dei piratacci che non conoscevano davvero il loro mestiere, che prendevano decisioni basate sull'orgoglio, l'onore, l'immagine. Ci avranno lasciato l'agropontino più bonificato, le pensioni un po' più organizzate e una linea ferroviaria più efficiente di prima, forse sì. Ci hanno anche lasciato centinaia di migliaia di morti. E quando ci siamo seduti al tavolo della pace,
eravamo dal lato sbagliato di quel tavolo.
Dalle province lombarde, nella notte della vigilia, gli uomini dell'insurrezione ripercorrono con le fiaccole le strade per cui affluirono a Milano nelle giornate dell'insurrezione. Sono i partigiani, i soldati dell'esercito della liberazione. Splendono ai bagliori delle torce le cifre del glorioso bilancio. La mattina del 25 aprile il ministro Gasparotto documenta ai testimoni e alle famiglie dei caduti le atrocità nazifasciste. Anche noi, signor ministro, siamo orgogliosi di stringere la mano a chi ha lottato e sofferto per la comune libertà. Napoli riassume e rievoca nella data nazionale la sua insurrezione dell'ottobre 43, la prima d'Europa. Dopo la messa in piazza Plebiscito, una corona viene deposta sul monumento di Piazza dei Martiri. Un grido solo in questa giornata attraversa l'Italia dalle Alpi alla Sicilia. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia!
Le pillole del buongiorno sono una trasmissione sonora preregistrata radiodiffusa a cura di Radio Pietra. Produzione originale. Scritte e arditamente condotte da Jacopo Morroni, la sonorizzazione è offerta a noi da Davide Guido Guerriero.